Deborah, ma cosa ci fai tu agli uomini? Anche mio marito continua a dire: Oh, che voce sensuale ha Deborah Rosciani!
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Lisa.
Buongiorno Deborah, buongiorno. Sei al citofono?
Buona giornata. Basta, no. Smettiamola con questa presa in giro mondiale di stamattina. Ma no. Guarda, è una cosa che ha dell'incredibile questa. Non appena mi metto in onda suona qualcuno al telefono. Se qualcuno avesse il dubbio che io non lavoro da casa,
e
lo dico anche all'azienda.
È proprio
sono
così.
Sono regolarmente in smart working. Esatto.
È proprio così. Pensavamo, ti dirò, che fossero le letterine di Babbo Natale che hanno deciso di recapitarti finalmente un pochino... diciamo con calma, però finalmente arrivano. Invece no, non era tutto niente di tutto questo.
No, guarda, dato il tempismo, dato che mi suonano esattamente nel momento in cui vado in onda, io ho pensato più maliziosamente ad un dispetto delle Poste Italiane, perché le abbiamo veramente massacrati nelle ultime settimane. Non abbiamo novità sulla questione delle letterine di Babbo Natale, ma io mi stavo chiedendo invece se tu non volessi avventurarti in una spesa un po' troppo al di sopra delle tue possibilità. Vuoi comprare la Gioconda?
No, adesso abbiamo utilizzato Ivan Graziani, tra l'altro ti segnalo, non puoi saperlo perché stavi appunto in altro loco, conduci da altro loco, che mi sono alzato in piedi per rispetto della canzone di Ivan Graziani e del grande Ivan Graziani. No, però non rientro in questa ricerca che mi vuoi far presentare. Allora, pare appunto che Intesa San Paolo abbia condotto una ricerca e ieri ha indicato che il mercato dell'arte, gli investimenti in arte hanno sostanzialmente tenuto, diciamo, hanno subito naturalmente una flessione data dalla pandemia, ma evidentemente questo tipo di investimento, che ha degli orizzonti anche molto lunghi, ha mantenuto la sua capacità di interessare. Vedo che l'acquirente tipo, quello più frequente, è uomo, risiede al nord, fin qui ci siamo, ed è sopra i 58 anni. Io, avendo 40 anni da ormai 18-19 anni, insomma, non rientro in questa categoria, quindi non capisco perché insistevi che io dovessi leggere assolutamente questa notizia. Comunque, la ricerca invece, parlando seriamente, dice che prevalgono gli uomini, effettivamente, sono il 75% rispetto alle donne, che però sono in aumento. E sempre secondo questa ricerca di Intesa San Paolo, i fattori emotivi sono predominanti nella scelta delle opere e della composizione della collezione. C'è una motivazione di natura economica almeno per un terzo di coloro che decidono di investire in opere d'arte, una motivazione che può essere espressa come potenziale rivalutazione dell'opera, conservazione del capitale, liquidabilità, cioè possibilità di cedere poi l'opera stessa. E i dati delle ultime settimane, ha confermato Guido Guerzoni, è un esperto della materia, sono confortanti. I timori di marzo per l'impatto della pandemia sono stati meno forti del previsto. Prego Deborah.
Stanno andando peraltro molto bene anche le aste online di opere d'arte. C'è da dire, secondo me dobbiamo fare anche una puntata a breve con la nostra amica del Sole 24 Ore, Marilena Pirrelli, che è la grande esperta del settore per Il Quotidiano e per Plus 24. È un mercato che è sempre più abbordabile, ci sono anche dei tagli di investimento interessanti, quindi non è necessario approcciare a questo mondo solo perché si ricerca magari il grande quadro di un pittore famoso da mettere in casa. Ci sono tante opzioni e tante possibilità di investimento che rendono questo mercato interessante, come dicevi tu giustamente, anche in un'ottica di investimento di lungo termine. Esattamente il contrario invece di quello che rappresenta, a mio modesto parere, il mondo del Bitcoin, che ieri ha sorpreso negativamente tutti coloro che invece avevano investito in questo ambito negli ultimi mesi. anche con grande soddisfazione, perché ricordiamo che in dicembre il Bitcoin ha raggiunto la soglia dei 41.000 dollari e quindi chiaramente consentendo a molti investitori di portare a casa delle grandi soddisfazioni, ma ricordando anche che in questo momento questo mondo è molto animato da investitori istituzionali che stanno provando a investire in questo mercato individuando in esso le caratteristiche di bene rifugio. Ebbene, in realtà, esattamente un po' come avevamo pronosticato, ieri il Bitcoin ha avuto una caduta del 13% sulla seduta precedente, sulla giornata di domenica, perché si negozia anche nel weekend, e quindi è scivolato di oltre il 20% rispetto ai record di dicembre. Siamo intorno ai 33.000 dollari rispetto ai 41.000 appunto delle settimane di dicembre, e questo ancora una volta ci consente di esprimere ai nostri ascoltatori che ci accusano, mi accusano anche, perché in tanti mi scrivono in privato anche sui social network, di voler censurare la materia, di non volerne parlare. Allora, noi per accontentarli ci faremo una puntata giovedì. Investire informati lo dedicheremo a questo argomento. Io non cambierò di un passo il mio pensiero, non cambierò appunto di una virgola il mio pensiero su questo tema. Volete investire nel Bitcoin? Fatelo pure. Dopo esservi adeguatamente preparati, dopo aver individuato la piattaforma seria con cui fare un investimento di questo tipo, e investendoci però poco, perché vedete come finisce. Si va dalle stelle alle stalle in un batter d'occhio, e quindi se poi uno come dire, investe un po' troppe risorse di quelle che ha in questo mercato, rischia di perderle tutte nel giro di una notte, e quindi poi non si sa naturalmente se può recuperare, se può anche difendersi da queste situazioni. Quindi un mercato da maneggiare ancora con fortissima cautela, soprattutto per i non addetti ai lavori. Ma non è di questo di cui parliamo oggi, Mauro.
Ma no, certamente. Anche se io condivido ogni tua parola sulle criptovalute, sono veramente un investimento per il quale bisogna avere i nervi molto saldi, molto molto saldi. E dicevo, oggi parliamo però di tutt'altra materia, perché ci occupiamo inizialmente, facciamo un pochino il punto sulle pensioni, anche approfittando del fatto che ieri il Sole 24 Ore del lunedì, che è un numero sempre da leggere religiosamente pagina dopo pagina, ha presentato questa guida rapida, l'esperto risponde, dedicata appunto alla possibilità di anticipare il ritiro, il momento in cui si va in pensione. E poi parliamo di ISEE, perché l'ISEE diventa sempre di più, anno dopo anno, uno strumento essenziale per accedere a una quantità di prestazioni in continuo aumento, in continua crescita. Allora, io ricordo i numeri di telefono che servono per entrare in contatto con noi: 800240024 è il numero verde, 349-238-6666 il numero per utilizzare messaggi SMS o messaggi WhatsApp. Però naturalmente, prima di tutto questo, credo, Debora, che noi si debba dare spazio a un giornale radio del risparmio.
Ascolto ogni mattina Due di Denari, aiutano a gestire i miei tesori.
Io credo, Pietro La Corte, che oggi sei vigile e guardingo in regia, che questa dovrebbe diventare, diciamo così, la colonna sonora dell'antitrust, perché l'antitrust non ha un attimo di posa, ha irrogato ieri una sanzione di 300.000 euro a Findomestic. Qual è stata la contestazione per Findomestic? Ebbene, non aveva dato indicazioni sufficienti, né addirittura indicazioni del tutto, in merito a tempistica stimata o di massima che venisse adeguata come risposta alle richieste di sospensione rate di mutui e finanziamenti. Ricorderai, Debora, quando è arrivato il Cura Italia si poteva richiedere questa sospensione per le rate dei mutui e dei finanziamenti. Ora l'antitrust ha rilevato, dietro la indicazione, la contestazione avanzata da alcuni professionisti, che nel caso specialmente delle piccole imprese, delle microimprese, non c'erano indicazioni sufficienti sui tempi, e quindi uno si faceva la richiesta ma non sapeva entro quanto gli avrebbero risposto. Questo comportamento è stato poi corretto nel settembre dello scorso anno, ma l'antitrust ha ritenuto il rimedio tardivo e per questo motivo ha deciso deciso di multare Findomestic, la prima notizia dedicata appunto all'antitrust. E lasciamo un attimo di Wagner così per passare a notizie successive, Pietro. Prego, Deborah.
Beh, se il buongiorno si vede dal mattino e se l'antitrust nel 2021 replicherà i comportamenti del 2020, ne racconteremo di belle. Volevo solo fare, prima della prossima notizia, Mauro, una precisazione sul tema delle pensioni che affronteremo tra poco con il nostro amico Antonello Orlando, perché oltre alle tematiche che hai già anticipato e che erano oggetto ieri dell'approfondimento di Antonello Orlando sulle pagine del Sole 24 Ore, a me piacerebbe anche commentare e spiegare bene ai nostri ascoltatori la questione che ha generato un po' di preoccupazione all'inizio dell'anno, perché forse non posta correttamente anche da tanti colleghi giornalisti, cioè la questione della riduzione della pensione in arrivo per chi si ritira dal lavoro a partire da questo mese di gennaio, perché scatta la nuova revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, una modifica appunto prevista dalla riforma Dini, che appartiene ad un tempo molto molto indietro, siamo alla fine degli anni 90, e quindi questa riduzione appunto della pensione non arriva perché il governo sta varando tutta una serie di provvedimenti decretati dalla crisi. Insomma, siccome si è generata molta confusione anche su questa notizia, io direi che stamattina è anche il caso di spiegarla bene. È tutto frutto di anche una questione legata al processo demografico del nostro paese: invecchiamo sempre di più, l'età media si allunga e di conseguenza anche i contributi versati durante l'età lavorativa si devono poi spalmare su un periodo di vita residua un po' più lungo rispetto al passato, e questo è il motivo per cui ci sono tutte queste modifiche che vanno ben spiegate. Scusami se sono un po', oggi ho fatto un po' più la pedante rispetto a te, che di solito sei quello che si definisce tale, Mauro.
Ma questo perché, Deborah, effettivamente tu avevi già chiarito questo spunto in una delle puntate, non so se di Focus Economia o di Due di Denari, quando
entrambe l'avevo raccontata in entrambi i casi.
Allora, tranquilli, questo tipo di rivalutazioni o di svalutazioni in realtà è molto contenuto, come ci dirà tra poco, ci confermerà tra poco Antonello Orlando. Invece non abbiamo ancora conferme per quanto riguarda la cavalcata delle cartelle esattamente che riprendono. Ne avevamo parlato proprio qui a Due di Denari con un esperto del Sole 24 Ore, Luigi Lovecchio, e con il 2021 ripartono sostanzialmente, si calcola, 50 milioni di cartelle esattoriali, sono quelle che sono rimaste appunto bloccate nel 2020. Però il governo sta pensando a un ulteriore decreto legge ristori cosiddetto, e in questo decreto legge dovrebbe arrivare una nuova rottamazione delle cartelle e anche una possibile dilazione, una sospensione per quanto riguarda gli invii. Naturalmente le cartelle non più esigibili, come si dice in gergo, cioè insomma ormai riferite a aziende, persone che o non sono più oppure non sono in grado assolutamente di pagare, questo ammontare di cartelle diventa sempre più grosso, sempre più imponente, e quindi anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini ha detto più volte: per favore, rottamiamo, buttiamo via le cartelle che tanto non renderebbero più nulla. Vedremo che cosa sarà contenuto nel prossimo decreto legge. Cara Deborah.
Allora, sì, il blocco degli sfratti di ieri, abbiamo credo un residuo di trasmissione da affrontare.
È vero, andiamo.
Dillo a Due di Denari.
A me a giugno 2020, no? Causa Covid, basta, non mi hanno più rinnovato il contratto, no? Però sono in affitto, l'affitto lo pago lo stesso, cioè non è che il mio proprietario di casa ha detto: ah, sai Enrico, puoi evitare di pagare l'affitto perché c'è il Covid. Lo Stato non mi ha mica detto: ti mandiamo noi i soldini per pagare l'affitto o per campare, visto che sono libero professionista.
Prima di risolvere il problema dell'inquilino bisogna risolvere il problema dell'indisposizione del proprietario, della difficoltà di cui il proprietario si trova.
Sentite una sola campana e non quella invece dei poveri cristi che si ritroverebbero senza casa a causa della pandemia, magari per dei padroni di casa particolarmente esosi. Ma li trovate solo voi i casi pietosi dei padroni di casa che hanno solo come unica entrata quella della casetta che si sono comprati?
Non è che si può mandare la gente sulla strada. senza casa, non, cioè, è comunque una difficoltà quella di organizzare il sistema, però insomma vanno tollerate tutte e due le questioni.
Sì, certo, infatti avevamo detto, no? che è divisiva la questione, e queste testimonianze pescate davvero tra le tantissime che sono arrivate ce lo confermano. Peraltro dobbiamo precisare una cosa, sai Deborah, perché non siamo stati puntuali, o meglio abbiamo dovuto approfondire un passaggio della trasmissione di ieri. Allora, le procedure esecutive che non riguardano solo gli sfratti per morosità, ma anche provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari. Quindi il blocco degli sfratti di cui abbiamo parlato e deciso dal decreto mille proroghe opera anche in questo caso qui, cioè provvedimenti per immobili che sono stati pignorati ma restano ancora abitati dal debitore che è insolvente. E questo ce l'hanno precisato diversi ascoltatori, diversi lettori, anche per quanto riguarda quanto pubblicato sul Sole 24 di ieri. In particolare possiamo ringraziare, se vuoi Deborah, l'avvocato Panariti, che ci ha mandato una lunga email per precisare appunto questo aspetto.
Che ci ha obbligato a studiare, esatto, infatti.
Ed è sempre bene ci fanno studiare.
Sì, solo fare un paio di precisazioni anche rispetto ai messaggi accorati che ci sono arrivati dagli ascoltatori. Probabilmente la gentile ascoltatrice ha ragione, ieri non abbiamo sentito anche il parere, il punto di vista degli inquilini, però noi ieri ci siamo anche soffermati sulle questioni un po' incancrenite di morosità e che stavano arrivando ad una risoluzione lo scorso anno quando è sopravvenuta la pandemia. E anche Bruglieri ieri, il responsabile appunto dei proprietari, come dire il referente per quello che riguarda la proprietà, ha detto nessuno ha in testa l'idea di far finire le persone e le famiglie in difficoltà sulla strada, è ovvio, però abbiamo effettivamente una normativa estremamente poco tutelante per la proprietà e molto più tutelante per i morosi, perché le cose vanno dette, vanno chiamate con il loro nome. Detto questo, ci sono sicuramente delle situazioni che sono al limite anche del disagio sociale, per le quali forse anche un settore pubblico dovrebbe farsi più carico, non se ne può far carico un proprietario che deve disporre come ritiene, immagino, della sua proprietà. Però insomma, magari ho un punto di vista con il quale non concordano molti ascoltatori, poi è anche giusto insomma che il dibattito ci sia su tutti gli argomenti. Andiamo con le pensioni?
Ma volentieri, sigla. Un esperto di valore mondiale, che spesso ospitiamo qui a Due Denari quando parliamo di pensioni, e cioè il dottor Antonello Orlando. Buongiorno, bentornato a Due Denari, dottor Orlando.
Buongiorno e bentrovati in questo 2021.
Allora, consulente del lavoro e studio Nevio Bianchi, esperto, firma del Sole 24 Ore, autore, come vi dicevo già anche ieri, nella guida rapida esperto risponde sugli anticipi della pensione. Ma lei innanzitutto, dottor Orlando, ci deve chiarire le rivalutazioni. C'è stato un po' di bailam, possiamo dire, un pochino di agitazione, perché, riducono le pensioni nel 2021. Non è esattamente così, e comunque gli importi sono, nella grandissima maggioranza dei casi, se ho capito bene, irrisori. Ma se lo spiega lei è meglio.
Assolutamente sì. Allora, un passaggio su questo, perché c'è stato un po' di disinformazione. Il punto è, si articola in due risvolti. Da un lato noi abbiamo una perequazione, cioè una rivalutazione delle pensioni che ormai è ridotta al minimo. Parliamo di valori bassissimi che sono provvisori e poi consolidati. Vi è stato un consolidamento negativo, quindi nel 2020 c'era stata una mini rivalutazione, parliamo veramente di punti percentuali minimi, 0,5 contro 0,4%, quasi impercettibili. Col saldo di questa perequazione dell'anno scorso, in realtà, dopo l'ultimo decreto ministeriale del MEF, è emerso che la stima previsionale era stata un po' più ottimistica, con delta dello 0,1%. Quindi l'INPS procederà a un recupero di cifre che sono nell'ordine fra l'1 e 2 euro lordi,
Per tutto l'anno, cioè questo è un recupero, una tantum.
Sì, parliamo di cifre, quello che dicevo era, è più stimato mensile, comunque la cifra massima annua di recupero va fra i 10 e i 20, 25 euro lordi complessivi, quindi parliamo di cifre molto basse. Io credo, da quello che ho potuto leggere, che la confusione sia nata tra il meccanismo di anticipo e saldo, che è fisiologico, e invece la roadmap, diciamo i vari step, che le varie leggi di bilancio degli ultimi anni, questa ci ha graziato e non ci ha detto più niente, hanno previsto per quanto riguarda la riduzione percentuale di queste rivalutazioni, che capirete, essendo rivalutazioni nell'ordine inferiore all'1%, ridurle, perché vengono erogate, vengono riconosciute sulla pensione fra il 40 e il 100% del valore della rivalutazione, le rende quasi impercepibili. Quindi noi sappiamo che in questo biennio 20-21 una determinata fascia di pensioni, diciamo che sono superiori ai 26, tra i 26 e i 33 mila euro, hanno una contrazione della rivalutazione applicata dall'INPS che viene tagliata, diciamo, tra il 40 e il 30% in meno rispetto, tra il 60 e il 30% in meno, per meglio dire, di quello che sarebbe da riconoscere. Sono valori veramente microscopici che gli assicurati spesso nemmeno percepiscono, perché sono conguagliati, operati dall'INPS all'interno del ceto minimo della pensione, quindi, come lei ricordava più che correttamente, nell'ordine di 1-2 euro lordi al mese, impercettibili, quindi nessun allarme, direi.
Bene.
Antonello, sì, no, ma magari vale anche la pena, Mauro, fare un pochino di spiegazione agli ascoltatori sulla modalità con cui i contributi versati durante la carriera lavorativa si trasformano poi in assegno pensionistico, perché certo, c'è tutto il concetto dei coefficienti di trasformazione, che certo, è un concetto con il quale noi prendiamo confidenza solo nel momento in cui appunto percepiamo il primo assegno, che generalmente è anche molto inferiore rispetto alle nostre aspettative, ed è il motivo per cui in prospettiva diventerà per le nuove categorie di lavoratori sempre più magro. Antonello.
L'attenzione di Deborah è sempre, fa venire l'appetito all'appassionato di pensioni, è così, quindi allora cerco di essere sintetico, però è un bel tema. Allora, sintetizziamola con una massima filosofica teologica: le pensioni nel trend naturale del tempo che va avanti tendono a ridursi, perché quando il metodo contributivo è stato detonato aveva un principio importante: più tardi si va in pensione, parlo a livello anagrafico, minore sarà chiaramente l'esborso dello Stato, perché poi la vita residua del pensionato sarà un po' più breve, ai noi facendo i dovuti scongiuri, e quindi diciamo che i contributi si trasformano in pensione, mi riferisco alla quota contributiva inaugurata dal 96, con un coefficiente, quindi contributo per coefficiente uguale rendita annuale. Questo coefficiente, che è un'aliquota, è una percentuale, cresce più è in avanti l'età di colui che arriva alla pensione. Quindi banalmente, ingenuamente, potrei dire, piuttosto che andare a 62 anni, l'età di quota 100, tanto per non fare nomi e cognomi, magari aspetto i 67 o 68, proprio per voler essere temerario, della pensione di vecchiaia. Questo meccanismo in realtà non tiene conto della dimensione prospettica dell'andare avanti del tempo, perché i coefficienti, quindi il valore che è moltiplicato per i contributi dalla quota di pensione lorda, in realtà si svalutano, cioè ogni 2 anni, dal momento che la ricerca medica e la speranza di vita degli italiani si vanno progredendo e innalzandosi, i coefficienti si abbassano, quindi un 67enne del 2026, per dirne una, avrà un coefficiente più basso di quello di un 67enne che va in pensione oggi 2021. Quindi diciamo una cosa: il motto orazziano per le pensioni vale sempre: carpe diem e carpe pensionem, mi verrebbe da dire.
Quindi bisogna cogliere l'attimo, diciamo così, esatto. Orlando. Cogli l'attimo, però questo ci dice che in periodi di poca crescita o di decrescita addirittura, questi meccanismi di adeguamento poi in realtà non hanno grandissimi effetti, perché stiamo ragionando di un capitale che abbiamo messo da parte, che non si è particolarmente incrementato, e dobbiamo confrontarlo, certo, con una speranza di vita che invece si allunga, quindi quei soldi messi da parte ci devono durare più anni. Questo è un po', detto malamente, quello che lei ha spiegato un po' più chiaramente, decisamente più chiaramente.
Concordo al 100%, sì, l'elemento della rivalutazione dei contributi era un altro ingrediente ottimistico del legislatore Dini, inventore, ricordiamo, del metodo contributivo, cioè che il montante contributi versati si rivalutassero sulla base, lo dico un po' sorridendo, dell'incremento medio quinquennale del nostro prodotto interno lordo. Lascio all'immaginazione fervida degli ascoltatori immaginare quindi quanto i nostri contributi si stiano rivalutando. È dovuto intervenire una norma per evitare che si svalutassero tra il 2014 e il 2015. Quindi ecco, sì, purtroppo gli ingredienti del metodo contributivo che avrebbero visto un incremento delle pensioni parametrati e legati all'attuale situazione economica mondiale e nazionale non stanno consentendo alla pensione contributiva di decollare, mentre la speranza di vita, come giustamente ricordava lei, ci fa vivere di più, ma fa inevitabilmente abbassare i valori delle pensioni.
Allora, ringraziando Antonello Orlando e pregandolo come sempre di non lasciare il paese, perché il tema delle pensioni è sempre bisognoso di chiarimenti, io voglio dire che se ci fossero domande per quanto riguarda le possibilità di anticipo della pensione, quelle esposte ieri nella guida rapida dell'esperto risponde del Sole 24 Ore, è possibile scrivere non solo a duedidenari@radio24.it ma anche all'esperto risponde utilizzando il canale del nostro sito www.espertorisponde.ilsole24ore.com e lì trovate appunto sul sito la possibilità di interloquire con i nostri esperti, inviare i vostri quesiti. Grazie al dottor Orlando e mi raccomando non ci abbandoni, perché nel momento della pensione è sempre un momento delicatissimo. Grazie.
Grazie a voi.
E adesso, cara Deborah, con un po' di ritardo, le borse.
There is no alternative.
Di denari.
Ma, se io nel 2009 invece di ascoltare i geni della Bocconi che dicevano di non investire in Bitcoin, se l'avessi fatto adesso sarei plurimilionario, e invece tira a campà ancora.
Ma quindi non ho capito, ha investito o non ha investito in Bitcoin l'ascoltatore? Non ho capito bene il messaggio.
Credo di no, Deborah, ma credo che sia anche quella cosa lì che ci dicono spesso gli esperti, che nessuno sa come comprare ai minimi e vendere ai massimi, altrimenti saremmo molto molto più abbienti. Sarebbe bello, sì, se qualcuno ci dicesse adesso è il momento di comprare, adesso è il momento di vendere, e così uno
il
magari...
timing.
Ah, ecco, brava, come dici tu. Invece, guarda, continua a essere modificato, rinnovato, incrementato l'utilizzo dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Oramai, diciamo, è una specie di passepartout che serve per un numero notevole di prestazioni. E allora, abbiamo deciso di convocare nuovamente qui a Due di Denari un esperto della materia, anche qui direi un esperto mondiale, senza alcun una remora, e cioè Dino Giornetti dell'area fiscale del CAF CISD. Bentornato a Due di Denari.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Grazie dottor Giornetti. Deborah, prego, a te.
Allora, direi di fare subito un punto molto preciso della situazione, perché in molti hanno in questi giorni lanciato un vero e proprio allarme, esattamente un po' come la riduzione dell'assegno pensionistico di cui parlavamo prima. Un allarme mal posto, perché effettivamente per qualche categoria c'è l'urgenza di rinnovare l'ISEE entro la fine del mese per fare la richiesta di determinate prestazioni, come suggeriva Mauro. Per altri invece se la possono prendere un pochino più comoda. Di sicuro, Dino, è urgente rinnovare l'ISEE per chi deve rinnovare la richiesta per l'erogazione del reddito di cittadinanza. Ho capito male? Poi c'è anche un altro tema importante sulla base di quali redditi rinnovarlo, perché c'è un vero allarme, invece questo sicuramente ha senso lanciarlo, perché mi pare che i parametri da inserire per fare la richiesta del nuovo ISEE siano quelli del 2019, quando ancora la crisi non era subentrata, e invece lo scorso anno, con la crisi importante che ci ha investito, probabilmente qualcuno ha avuto una drastica riduzione dei redditi, tale per cui qualche prestazione in più grazie all'ISEE quest'anno può chiederla. Andiamo però con ordine, Giornetti. Chi deve chiederlo entro il 31 gennaio ed è bene che si sbrighi.
Corretto. Intanto diciamo la platea, come avevo anticipato, sono numerose le famiglie. Abbiamo chiuso l'anno 2020 con oltre 8 milioni di famiglie che hanno elaborato l'ISEE in Italia, quindi il numero molto rilevante, in quanto poi l'ISEE viene collegato ormai per la quasi totalità di accesso a prestazioni sociali o tariffe agevolate. Per quanto riguarda la preoccupazione del reddito, partirei innanzitutto con chi deve fare l'ISEE e quali documenti sono necessari per farlo, corretto? Nel 21, quindi dal 1 gennaio, i dati del patrimonio mobiliare e immobiliare, quindi case, conti e del reddito, sono riferiti all'anno 2019. Quindi riferiti al reddito prodotto nel 2019, ovvero due anni precedenti. Anticiperei da subito che in caso di interruzione o riduzione del rapporto di lavoro, quindi del reddito, dopo aver fatto l'ISE ordinario contenente dati del reddito del 19, è possibile richiedere l'ISE corrente, ovvero un ISE calcolato con i redditi degli ultimi 12 mesi che andranno a essere a sostituire i redditi del 19. In questo caso si otterrà un indicatore più vicino alla realtà e purtroppo contenente la perdita o riduzione del rapporto di lavoro, dipendente, autonomo, dei trattamenti. Quindi prima cosa è fare l'ISE e per chi ha perso, per i soggetti del nucleo familiare che hanno perso attività di lavoro, quindi reddito, è possibile fare, presentare l'ISE corrente e richiedere le prestazioni con l'indicatore calcolato con un reddito più aggiornato. Per quanto riguarda il periodo del rinnovo invece, possiamo distinguere due tipologie di prestazioni. Correttamente detto, non tutti devono rinnovare l'ISE a gennaio. L'importante è capire che quando si ha una prestazione in corso di pagamento, quindi quando non si è beneficiato in maniera diretta della prestazione, ad esempio il reddito di cittadinanza che viene pagato mensilmente dall'INPS in base alla verifica mensile dei requisiti, è necessario avere sempre per il mese di competenza del pagamento un ISE in corso di validità. Ed è per questo che tutti i beneficiari di reddito di cittadinanza nel mese di dicembre, e lo saranno anche nel mese di gennaio, entro fine gennaio devono rinnovare il loro ISE, perché tutti gli ISE fatti nel 2020 sono scaduti al 31-12 del 2020, quindi è necessario fare l'ISE. Questo ISE del 21 sarà il parametro che verrà controllato ad esempio dall'ISE per reddito di cittadinanza per adeguare la prestazione e la mensilità che deve essere pagata. Quindi è importante che venga rinnovato l'ISE da coloro che hanno una prestazione in pagamento dove la verifica viene effettuata per ogni mese ed è tipico del reddito di cittadinanza. Attualmente oltre 1 milione di famiglie ne fruiscono.
Ma infatti proprio sul reddito di cittadinanza e il legame con l'ISE ci ha chiamato un ascoltatore che è Ivan, che ci chiama dalla provincia di Foggia e abbiamo in collegamento adesso. Prego Ivan.
Buongiorno a tutti, un saluto cordiale. Mi chiamo da Deliceto.
Sì.
Il mio problema è questo. Io ho eseguito quello che diceva l'ottimo esperto che parlava. Ho fatto ISEE e anche ISEE corrente.
Sì.
L'unica cosa che è scaduta la prestazione a novembre, a dicembre non ho ricevuto il reddito e ho rinnovato immediatamente la domanda di reddito, invece di aspettare il 1 gennaio come era previsto. È una cosa che può causare qualche danno?
Quindi lei non ha un problema di ISE, ma un problema proprio di rinnovo del reddito, capisco
esatto,
bene.
Forse sono stato troppo precipitoso, nel senso che invece di aspettare il 1 gennaio, perché il 28 dicembre non ho ricevuto, perché c'era diciamo il mese sabbatico, ma ho rinnovato subito la domanda per il nuovo reddito di cittadinanza.
Ed eravamo invece, ancora nel 2020, quindi la domanda...
Ed eravamo sì, a dicembre del 2020, invece di farla, come dice la norma, a gennaio.
Sentiamo cosa dice Dino Giornetti. Prego Giornetti.
No, è corretto, nel senso che forse è importante chiarirlo. La normativa del reddito di cittadinanza parla di una prestazione di durata di 18 mesi, con un mese di sospensione successivo e la possibilità di richiedere nuovamente il secondo ciclo di reddito di cittadinanza, ovvero per altri 18 mesi la prestazione. Se l'ascoltatore ha ricevuto l'ultima mensilità a novembre, quindi il pagamento di novembre, il mese di competenza era di ottobre, ovvero viene pagato il mese successivo il mese precedente, quindi il requisito il mese di competenza era ottobre, ha riscosso la prestazione di ottobre a fine novembre, il mese di sospensione era novembre e a dicembre correttamente ha presentato la nuova domanda di rinnovo che verrà presa in carico da INPS e pagata la prima domanda intorno alla metà di gennaio. Quindi in questo caso sembra un'operazione corretta per le date da parte e dovrà solo aspettare la metà di gennaio per avere il nuovo pagamento. A dicembre non riceve nulla perché il mese di riferimento è novembre ed è quello previsto sia da sospensione. Poi bisogna dire a tutti che anche se avesse sbagliato la data, quindi io anticipassi di un mese, non è il caso che abbiamo sentito in questo momento, ma dovessi anticipare, sarà sufficiente, non è necessario annullare nulla, sarà sufficiente presentare una nuova domanda nel mese corretto di competenza. Ma per quello che ho sentito, l'ascoltatore si è comportato correttamente e quindi ha presentato la domanda a dicembre.
Perfetto.
Allora magari lo invitiamo, Mauro, a segnalarci se arriverà l'importo accreditato sul suo conto, così almeno avremo certezza, appunto, che questa vicenda sia finita bene.
Esattamente, è quello che stavo appunto per proporre a Ivan. Ottimo. Ci può scrivere a duedidenari@radio24.it, così come possono fare altri ascoltatori che fossero in difficoltà. Adesso ci fermiamo un istante, vedevo Pietro un po' già in ambasce. No, ci fermiamo perché, Pietro, c'è il traffico.
Comunque, Miskei no ge nego. E vorrei sentir tanto il traffico.
Due di denari.
Take it easy, take it easy. Don't let the sound.
Ma io non credo che gli Eagles 40 anni fa e forse di più intendessero l'Isee, però può darsi, insomma, la preveggenza degli artisti, si sa, segue strade imperscrutabili, e può darsi che forse anche in questo caso volessero parlare dell'Isee. Non so, Giornetti, voi al CAF CISL, lei è responsabile dell'area fiscale CAF CISL, usate abitualmente gli Eagles come colonna sonora? Forse no, non credo.
Non ancora, non siamo così, non abbiamo anticipato, ma ci penseremo.
Ma che mondo triste all'interno dei CAF, Giornetti, aggiornatevi un attimo, insomma, rendete il mondo, no, ma a parte gli scherzi, ma invece fate tante cose interessanti. Senti, Mauro, quest'anno richiedere l'ISEE aggiornato è particolarmente importante perché consentirà l'automatismo dei bonus luce e gas, e siccome è un tema che tu hai sempre cavalcato con grande forza, direi che è il caso che Giornetti ce lo spieghi, no? Perché, Giornetti?
È un'importante novità, soprattutto di semplificazione. Molto spesso le famiglie hanno i requisiti per accedere a prestazioni, ma non hanno l'informazione o non è molto semplice accedere poi alle varie prestazioni. Questa è una novità importante perché riguarda milioni di famiglie, dove dal 1 gennaio 2021 non sarà più necessario fare una domanda di richiesta per le agevolazioni, che vengono chiamate bonus sociali, ma non sono altro che agevolazioni, ovvero
in bolletta
di luce, acqua e gas. In questo caso basterà presentare l'ISEE 2021. Io consiglio di farlo in anticipo, nel senso che partirà il beneficio dal momento in cui si presenta si ha a disponibilità un'attestazione ISEE valida, quindi da gennaio, e in automatico verranno verificati i controlli sull'indicatore e sulle varie utenze. Le banche dati pubbliche sono in grado di fare questo. Quindi per tutti i nuclei familiari che avranno un ISEE ordinario non superiore a 8.265 euro verrà data in automatico l'agevolazione in fattura. Non dovrebbe partire purtroppo subito, nel senso che per coloro che faranno la domanda ISEE a gennaio 21 e avranno i requisiti, verranno, una volta che verranno elaborati i dati, eventualmente verranno dati gli arretrati se non disponibili già da gennaio. Quindi il consiglio è quello di fare la richiesta e in automatico, se uno ha un nucleo familiare a diritto, verrà erogato direttamente il beneficio, con eventuali arretrati se non dovessero essere in grado di farli a gennaio, verranno pagati gli arretrati dei mesi precedenti.
Non ho compreso bene, faccio l'ISEE, ok, cioè aggiorno l'ISEE sostanzialmente, ma poi devo presentarlo a qualcuno se sono sotto questi 8.265 euro di ISEE per nucleo familiare e quindi mi spettano le riduzioni sulle bollette?
No, non c'è più bisogno di presentare alcuna domanda al comune, quindi anche ai CAF convenzionati, in quanto in automatico basterà solo presentare l'ISA. Quindi verrà fatto un controllo anagrafico con il distributore unico, verranno verificate le utenze e se il requisito economico, ovvero il valore ISE e le utenze e le famiglie hanno il diritto, verrà visto in automatico e verrà dato in automatico il beneficio senza dover presentare alcuna domanda. Quindi basterà presentare l'ISE.
Ci sono diversi ascoltatori. Prego, Deborah.
Sì, seguire anche questa vicenda, Mauro. Sì, no, stavo pensando che effettivamente se ci sarà l'automatismo sarà interessante che effettivamente gli ascoltatori poi nei prossimi mesi, perché come ci diceva Giornetti non avverrà l'operazione nell'immediato, ma che ce lo raccontino se effettivamente nelle prossime bollette, nei prossimi bimestri appunto che arriveranno questo sconto, per chi ne ha diritto naturalmente ci sarà. Prego, Mauro.
No, è vero, perché tu dicevi giustamente, io spesso insisto su questo punto, quando, specialmente quando abbiamo collegamenti con l'automatismo, autorità ARERA, perché è una cosa, ci dice sempre Besseghini, il presidente dell'autorità, che viene meno utilizzata rispetto alla platea potenziale degli aventi diritto e quindi è importante invece che possa essere più facilmente accessibile. Ci chiedono diversi ascoltatori, Deborah, un rapido riepilogo, allora lo giro a Giornetti, sulle cose che vanno calcolate nell'ISEE. Qua dice addirittura qualche ascoltatore, ma io forse ho il sospetto di essere troppo alto, ma forse no. Allora, lei ci ha già ricordato, conta il patrimonio mobiliare, cioè quanti sono gli investimenti, i conti correnti e anche il patrimonio mobiliare, eventuale possesso di immobili. Però poi il calcolo non è così semplice, cioè non è una semplice addizione, ma vengono calcolati appunto i componenti del nucleo, eccetera, eccetera. Può completare, può darci qualche così una rinfrescata alla memoria, mi verrebbe da dire, Giornetti.
Sì, si può semplificare il calcolo. In sintesi vengono indicati per ogni componente la famiglia ai fini ISEE, che in sintesi è una famiglia a livello anagrafico, più dei requisiti come i coniugi che devono essere sempre inseriti nello stesso nucleo familiare, si può dire che è dato dalla somma di tutti i redditi, e abbiamo detto che i redditi di riferimento sono dell'anno prodotti nell'anno 2019, più il 20% delle componenti del patrimonio, nelle due versioni, mobiliare e immobiliare, diviso la scala di equivalenza. La scala di equivalenza è data dalla numerosità dei componenti, tale che a parità di reddito e patrimonio, se la famiglia è più numerosa otterrà un ISE inferiore rispetto alla famiglia meno numerosa. In questo caso poi ci sono delle franchigie, ad esempio se la famiglia è in affitto, l'affitto viene tolto direttamente dal reddito, ci sono delle franchigie sul mutuo per acquisto e costruzione dell'abitazione principale e non, ci sono delle franchigie fisse. Quindi l'importante è far rilevare tutto quello che si è prodotto come reddito e patrimonio e gli eventuali costi, come possono essere l'affitto, che possono essere poi detratti. Questo in sintesi è il calcolo dell'ISEE. Come dicevamo, l'ISEE corrente va a sostituire una situazione reddituale inferiore negli ultimi 12 mesi rispetto all'anno di competenza, in questo caso il 19, e permette la sostituzione del reddito degli ultimi 12 mesi rispetto al reddito del 2019 per coloro che l'hanno perso o ridotto.
Forse
un paio di ascoltatori, Deborah. Vedo Mauro, sì, vedo un paio di ascoltatori, non so se vogliamo dar parola anche a loro con dei casi pratici, insomma, di necessità di ISEE o meno.
Vedo sì che Carmelo, ad esempio, ci consente di allargare la questione, penso, almeno che sia così dall'appunto che mi hanno lasciato dal centralino, alle prestazioni che sono legate all'ISEE. Carmelo dalla provincia di Lecco, buongiorno Carmelo.
Buongiorno a voi. Chiedere non tanto per me quanto per mia figlia, che ha un bimbo nato a giugno e nel corso evidentemente dell'anno.
La sentiamo molto male, Carmelo. Abbiamo compreso che lei è il nonno, se capisco bene, di un bebè nato a giugno.
Nato a giugno, per il quale mia figlia ha chiesto la prestazione del bonus bebè, presentando quindi subito dopo la nascita l'ISEE del 2020 che riporta i dati fiscali 2018-2019. Adesso gli viene richiesto di aggiornare questo ISEE, ma è evidente che a oggi nuovi dati reddituali per il marito, che è l'unico che lavora, non sono ancora disponibili da parte dell'azienda, e quindi non capiamo come questo ISEE possa essere rinnovabile, insomma.
Giornetti.
Sì, ci lega anche all'esempio che avevamo fatto prima per il reddito di cittadinanza. Innanzitutto, che cos'è il bonus bebè per i neonati? Ed è importante perché è vero che è collegato all'ISEE, ma viene garantito un importo minimo sulla nascita, quindi è una prestazione, un assegno mensile di durata di 12 mensilità che accompagna quindi il bambino adottato o il neonato per 12 mensilità. Viene richiesto l'ISE perché? Perché viene garantito a prescindere dall'ISE, quindi a tutte le famiglie anche che non presentino l'ISE, un importo di 80 euro al mese. E questo importo viene maggiorato per coloro che hanno un ISE sotto la soglia di 40.000 euro o addirittura sotto la soglia di 7.000, aumentandone l'importo, che da 80 euro arriva fino a 160 euro in base al valore dell'ISE della famiglia. Quindi, come per il reddito di cittadinanza, nel 2021, quando verrà pagato la mensilità di gennaio, è richiesto un ISE in corso di validità 2021, che potrebbe non cambiare per l'ascoltatore che ha fatto la domanda, in quanto se i redditi dal 18 al 19 sono gli stessi, anche l'indicatore ISE sarà lo stesso, ma sarà necessario comunque avere un ISE attestato e certificato per far valere quella soglia ISE che potrebbe variare l'importo mensile. Come dicevamo, con ISE non elaborato o un ISE superiore a 40.000 euro, un valore molto alto, l'importo è garantito di 80 euro, con ISE inferiore l'importo è maggiore. Per far valere questo è importante fare l'ISE, consiglierei al beneficiario, quindi alla figlia dell'ascoltatore, di farlo entro fine gennaio per garantire l'erogazione maggiorata.
Esatto. Ci chiede Pietro, la provincia di Vicenza. Pietro.
Sì, buongiorno.
Ci chieda.
Sì, è un'informazione sui fondi pensione volontari. Non vanno inseriti nell'ISE, giusto?
Chiediamo a Giornetti.
Sono considerati, sì, patrimonio
mobiliare? Corretto, nel senso, sì, è considerato patrimonio mobiliare, ma deve essere contestualizzabile come capitale, come investimento di capitale. Quindi le forme come fondo pensione, investimento vita, che non sono riscattabili a norma contestualmente, non vengono inserite nell'ISE. È uno dei pochi redditi che, non potendo essere fruibile in corso di anno, è rimandato a un evento successivo e quindi non è inseribile. Se fosse un fondo dedicato, quindi con un valore di capitale, questo andrebbe inserito. Quindi se fosse un investimento dovrebbe
un
essere
un investimento tradizionale.
Grazie. Cara Debora, siamo proprio agli ultimi 10 secondi.
Bene.
Vuoi anticipare?
Volevo segnalare ad Antonio, sì, ad Antonio da Palermo, se aveva una domanda sul reddito di cittadinanza, ci scriva a duedidenari@radio24.it e cercheremo di darle una consulenza tempestiva sulla sua situazione particolare. Mi chiedevi, scusami?
No, se volevi anticipare il tema di domani.
Ma non è mercoledì?
Esatto, quindi
non
lavoro.
Facciamo un po' di lavoro?
Ah,
facciamo
ma sicuramente lavoro. Sì, lavoro, lavoro. E allora al lavoro, a domani.